stupita dalla mia felicità. Ma quando le passai a remo e il suo esile corpo si contrasse per vincere la forza del mare, capii il potere di quell'asta di legno che riusciva a muovere la nave e rise. «Vivrei sul mare», le dissi, anche se non comprendeva la mia lingua. Le avevo donato un bracciale, preso dal tesoro di Peredur, più un anello d'argento da portare all'alluce e una collana che consisteva in un filo d'argento da cui pendevano denti di animali mostruosi, lunghi, bianchi e affilati. Mi voltai a guardare Cavallo Bianco, la nave di Svein, che solcava le acque. Quando capitava che la prua si inarcasse su un'onda, la parte anteriore dello scafo, tutta verde e maculata dalle alghe, si alzava verso il cielo, con la testa di cavallo che fissava biecamente il sole. Poi ricadeva sulla superficie marina, provocando un'esplosione di spruzzi bianchi attorno alle murate. I suoi remi, come i nostri, erano stati tirati all'interno dello scafo e i fori tappati, perché entrambe le imbarcazioni andavano a vela. La Firdrak era più veloce, non perché fosse costruita con maggiore maestria, ma perché più leggera. Si prova un'immensa gioia nel viaggiare su una buona nave, ancora più intensa se la stiva rigurgita del denaro altrui. È la felicità che invade l'animo dei vichinghi quando solcano acque sferzate dal vento con un legno dalla testa di drago, diretti verso un futuro di orge e risate. Sono stati i danesi a farmela conoscere e io li amo per questo, per luridi e arroganti che possano essere. In quel momento, mentre veleggiavo davanti a Cavallo Bianco, ero felice. Quanto può esserlo un sassone? Dimentico di tutti i preti, le leggi, i doveri di Alfredo di Wessex, ma a un tratto ordinai di ammainare la vela e una dozzina di uomini sciolse le cime, lasciando scendere lungo l'albero il grande pennone. Eravamo arrivati al limite estremo della Britannia e dovevo tornare indietro. Feci un cenno di saluto a Svein mentre Cavallo Bianco ci superava. E lui mi salutò a sua volta, osservando la Firdraka che rollava sulle lunghe onde oceaniche.
«Hai visto a sufficienza?» mi chiese Leofric.
Fissavo l'estremità della terra dei Britanni, una punta rocciosa che resisteva agli assalti del mare. «Penwith», disse Iseult, lasciando intendere che era quello il nome con cui la gente del luogo chiamava il promontorio.
«Vuoi tornare a casa?»
chiesi a Leofric. Si strinse nelle spalle. Una parte dell'equipaggio stava girando il pennone, disponendolo per il lungo, in modo che potesse essere fissato agli appositi sostegni, mentre altri arrotolavano la vela affinché non svolazzasse. Erano stati montati i remi che ci avrebbero portato a est e intanto Cavallo Bianco, che appariva sempre più piccola, si addentrava nel mare di Severn. Seguì Svein con lo sguardo, invidiandolo.
«Ho bisogno di diventare ricco», disse a Leofric.
Lui rise delle mie parole.
«Ho una strada da seguire», continuai, «e questa strada va a nord. Ritorna a Bebbanburg, una rocca che non è mai stata espugnata, dunque ho bisogno di molti uomini per prenderla. Molti uomini validi e molte spade affilate».
«Abbiamo l'argento»,
replicò lui, indicando con una mano la sentina.
«Non mi basta», dissi in tono cupo.
I miei nemici erano ricchi, mentre io non solo dovevo una grossa somma alla chiesa, come sosteneva Alfredo, ma ero ricercato dalla corte di giustizia del Defneshire perché dovevo pagare un guidrigildo. Sarei potuto tornare a casa soltanto se avessi avuto denaro a sufficienza per estinguere tale debito, corrompere il collegio giudicante e attirare uomini sotto il mio stendardo. Fissai Cavallo Bianco, che era ormai poco più di una minuscola vela sul mare sferzato dal vento, e avvertii l'antica tentazione di unirmi ai danesi. Di attendere che Ragnar tornasse libero e di mettere la mia spada al suo servizio. Ma in tal caso sarei stato costretto a combattere contro Leofric e avrei avuto ancora bisogno di soldi per ingaggiare truppe, andare a nord e lottare per riaffermare il mio diritto di nascita. Strinsi nel pugno il martello di Thor e pregai di ricevere un segno divino.